Diciamo che la casa editrice, come impostazione di fondo, innanzitutto vuol dire noi tutti siamo un po' libertari, diciamo, come ispirazione, ma non siamo dei, o quantomeno non in questa casa editrice, non siamo assolutamente dei militanti. E questo va detto, tipo, perché comunque i nostri titoli sono principalmente legati da come dire, un misto di interesse surreale nei confronti della realtà. Questa è una cosa fondamentale, il surrealismo. Tanto che uno dei titoli che avete visto era Il surreale nella vita quotidiana, che è un po' il manifesto, diciamo. È Porto 10 il sottotitolo, ovviamente, che è un po' il manifesto della casa editrice. Dico, la cosa più importante è, dico, non perdere di vista, diciamo, essere un po' ironici e divertimento, che secondo me è la cosa più bella. Vi seppelliremo con una risata, è un bel motto, secondo noi, che spiega bene quello che facciamo. Finora l'unica, cioè, una delle pubblicazioni più serie che abbiamo fatto penso che sia questa, diciamo, cioè quella che andiamo a presentare. Quindi siamo vendata male, tragicamente, direi, anzi. Che è questo libro, un pamphlet più che altro, che insomma, che abbiamo pubblicato a luglio in occasione, tra l'altro, di una bellissima cosa che è stata organizzata a Palermo, che era una fiera dell'editoria indipendente siciliana, che è stata molto bella, sì, che è rappresentata da quelle piccole borsette. Diciamo che abbiamo portato un po' tutto quello che siamo riusciti a fare attorno al primitivo. Anche, diciamo, tra virgolette, di commerciale, insomma, anche se poi non è una bella parola, ma insomma, purtroppo bisogna anche relazionarsi con queste cose. Io passerei, se tu sei d'accordo, a parlare del volume, così non perdiamo neanche troppo tempo. Il libricino nasce da una riflessione per me abbastanza lunga, nel senso che fin dal mio, così, dal momento in cui io pe ho pensato in qualche modo a al perché di determinate situazioni sociali attuali, quindi sfruttamento e comunque tutto quello che abbiamo davanti agli occhi, stati di guerra, comunque una situazione, diciamo, chiaramente in cui il male ha vinto sul bene, decisamente. Fin da sempre mi sono chiesto dove potevano risiedere le origini di questo problema all'interno del percorso umano. E piano piano ho sempre trovato, tipo, periodi comunque che potevano rappresentare una svolta, un punto di snodo per rispondere a questa domanda, no? Quindi mi sono soffermato su un sacco di cose, sia già quando andavo a scuola, ma anche, insomma, poi più là, ma sempre in maniera, diciamo, ovviamente personale e con un approccio abbastanza alternativo rispetto a quello accademico. Alla fine di tutto io sono arrivato a trovare un punto, diciamo, fondamentale nella svolta, che tra l'altro ci lega molto al tema del primitivismo, diciamo, anche un punto fondamentale nella svolta della storia dell'uomo, che è quello della rivoluzione neolitica, della nascita dell'agricoltura. In alcune zone, pare più di una del mondo, a un certo punto i cacciatori e raccoglitori, che sono, diciamo, lo stato iniziale e naturale della specie umana, trovano insomma, un sistema di vivere differente rispetto a quello con cui hanno vissuto per milioni di anni. E comincia una cosa che si chiama domesticazione, sia animale che delle piante. Naturalmente, per quell'animale, insomma, ormai è evidente, è sicuro che c'è bisogno di stanzialità. Quindi non c'è mai stato un passaggio che ripeto, spesso fa parte della visione tradizionale dell'evoluzione dell'uomo, che passa da barbari, appunto, paleolitici con strumenti di pietra, nomadi, pastori, agricoltori. Non esiste. È una stupidaggine clamorosa, perché per allevare animali bisogna essere stanziali. Quindi il passaggio agricolo è il primo. Quello di allevamento è sicuramente il secondo, che solitamente viene scelto per motivi collegati, ovviamente, a una non resa molto alta dell'agricoltura, quindi in territori solitamente marginali, come può essere l'Appennino italiano, per esempio, un esempio classico. O i famosi pastori delle steppe, Kurgan, che hanno fatto, cioè i proto-indoeuropei, che hanno fatto tanta paura a un sacco di studiosi. In linea di massima, il punto, dicevo, nodale che mi ha interessato è stato questo della nascita dell'agricoltura. In alcune zone del mondo pare che la domesticazione delle piante sia avvenuta in più di un punto, insomma, possiamo riassumerne un 4-5 in totale, ma insomma, il Medio Oriente, il vicino Medio Oriente è sicuramente la zona più importante. Lì si trovano le varianti selvatiche delle piante che poi sono state domesticate, quindi i cereali selvatici, i legumi selvatici come i fagioli, i piselli e tutto quanto, e lì si trovavano anche le capre selvatiche, scusate, i maiali selvatici e tutto questo. Perché è stato fatto questo, cioè si è passati a questa stanzialità, a questo modo, diciamo, di vivere, è una cosa, cioè la domanda a cui tento di rispondere in queste pochissime pagine, con qualche difficoltà, naturalmente per l'estensione del volume, che voleva essere un volume agile abbastanza breve, però spero anche con un certo successo. Quello di cui vorrei parlare sono le conseguenze della scelta stanziale, che sono decisive. Innanzitutto, l'aumento clamoroso diciamo, il surplus, come viene chiamato in termine marxiano, del bene materiale, no? Fondamentalmente, nel momento in cui si comincia a coltivare, la resa ovviamente agricola è molto più alta di quella che poteva rappresentare, insomma, di quella che poteva essere, scusate, rappresentata da un raccoglitore. E quindi c'è un surplus molto alto. Il surplus genera invidia, questa è una cosa evidente, e quindi genera anche uno stato, diciamo, comunque immediato di guerra, o comunque di ipotesi di difesa di quel surplus. E, come spesso accade, la stessa produzione del surplus genera anche la soluzione, cioè ho molto più grano di quello che mi serve per mangiare, ma non ho come difenderlo, pago qualcuno per farlo. Una cosa molto semplice, che è anche la nascita dell'elite guerriere, che è un punto decisivo, che tra parentesi è confermato da una serie di record archeologici, che individuano come dire, in contemporanea rispetto all'inizio della stanzialità, anche la creazione di una serie di sepolture, necropoli, molto più ricche di quelle normali. Quindi, nel momento in cui noi vediamo nascere città, diciamo così, in maniera un po' semplicistica, cominciano anche ad esserci delle tombe che si differenziano dalle altre. Mentre precedentemente difficilmente si differenziavano, quindi c'era una generale, diciamo, isonomia, forse più, sì, un egualitarismo di base, tipico tra l'altro delle società di cacciatori e raccoglitori moderne, che l'etnologia conosce. Invece, nel momento in cui c'è una stanzialità, c'è quella che viene chiamata un aumento della complessità sociale. A questo punto direi che è decisivo. Insomma, anche abbastanza brutto, insomma, è così. Le seconde e le terze conseguenze sono, ripeto, quella della domesticazione animale, che chiaramente utilizza parte del surplus agricolo come alimentazione e foraggiamento, e questo porta a una cosa fondamentale, che sono le malattie. Tutti sapete che le grandi malattie, diciamo, pandemiche che l'uomo conosce, colera, influenza, sono tutte veicolate dal suino, tra l'altro abbastanza attuale come tematica, ma da sempre è stata così. Quindi la vicinanza dell'uomo con le bestie, sostanzialmente la vicinanza, dico, ripeto, in termini di allevamento, quindi spesso, come in Turchia, nell'Anatolia del quinto millennio, le case avevano direttamente la stalla all'interno, anche perché servivano come riscaldamento, la presenza, dico, appunto, di animali. Dicevo, questa situazione crea anche la nascita delle malattie. Quindi noi stiamo assistendo alla nascita di uno stato di guerra praticamente perenne, alla nascita di una cosa che è comunque la pandemia, con un aumento di mortalità molto alto, compensato da un aumento delle natalità, perché, vabbè, gli stanziali possono avere molti più figli dei nomadi, ovviamente, perché non devono andare in giro portando i bambini. Diciamo che i popoli nomadi hanno una media svedese, praticamente, insomma, di un paio di figli al massimo. Quindi, dicevo, appunto, l'aumento delle nascite viene compensato in qualche modo dall'aumento dell'alta mortalità. Tutto questo rende evidente che, almeno a mio parere, gran parte della storia dell'uomo si è svolta nell'alveo di questa situazione, cioè di una situazione in cui c'è una differenziazione in classi sociali molto forte, c'è uno stato di guerra più o meno sentito, e c'è un'alta mortalità. Diciamo che le conquiste ultramoderne, contemporanee, hanno cambiato la situazione, ma è una cosa post seconda guerra mondiale, quindi relativamente recente. Qui stiamo parlando, giusto per capirci, riguardo cosiddetta rivoluzione neolitica dell'agricoltura, per il Medio Oriente circa 8.000 anni prima di Cristo. L'avanzata dell'agricoltura nel vecchio continente è abbastanza lenta: in Grecia arriva circa 6.000 anni, in Italia arriva circa 5-4.000 anni, in Scandinavia non prima di 3.000-2.000 anni prima di Cristo. Quindi, comunque, insomma, tra 8.000 e 3.000 anni prima di Cristo, insomma, rappresenta una grande fetta della storia umana, anche se non la più grande, perché la più grande in realtà è quella che vedeva gli uomini cacciatori e raccoglitori. Il primo ominide, l'Homo habilis, esce fuori 1,8 milioni di anni fa, circa. Quindi, insomma, la cifra da 1,8 milioni a 8.000, insomma, rende l'idea di quanto tempo è passato. I cacciatori e raccoglitori sappiamo pochissimo. Non ci sono, ovviamente, cioè, siti scavati ce ne sono un sacco, abbiamo un sacco diciamo, di informazioni riguardo ai loro attrezzi, insomma, no? Le famose selci, insomma, abbiamo un sacco di sepolture, un sacco, no? Insomma, abbiamo un po' di sepolture, però riguardo alla loro vita materiale, quella che si chiama cultura, dico, sappiamo pochissimo, religione, abbiamo pochissime informazioni. L'unica cosa che ci può aiutare è l'etnografia, perché alcuni popoli sono arrivati alle soglie, diciamo, della storia, quindi ne sono entrati nella nostra storia occidentale. Ancora in uno stato, diciamo, di età della pietra, quindi senza avere mai avuto nessuna rivoluzione neolitica. È il caso, per esempio, degli aborigeni australiani, che non hanno mai inventato l'agricoltura e non hanno conosciuto i metalli. L'età dei metalli solitamente rappresenta, subito dopo l'agricoltura, la terza svolta, diciamo, sociale, e tra l'altro rappresenta anche il terzo passaggio dal punto di vista di auto-organizzazione da tribù a chiefdom, che è una sorta di proto-stato. L'età dei metalli rappresenta già la situazione statale in pieno effetto. Dicevo, alcune popolazioni moderne sono state studiate con l'ottica degli archeologi, ovviamente per capire se era possibile trarre qualche informazione rispetto ai nostri progenitori, dai moderni. È chiaro che devono aver avuto delle similitudini. Bene, il risultato è stato abbastanza, secondo me, sconvolgente, nel senso che ci hanno sempre presentato la vita dei cacciatori e dei raccoglitori come una vita di stenti, naturalmente lontana dalle sicurezze di una dimora fissa, lontanissima dalle sicurezze di un pasto caldo e sicuro a fine sera. Insomma, tra l'altro, il lavoro è sempre stato considerato nobilitante dell'uomo, no? Quindi, insomma, il passaggio all'agricoltura è sempre stato considerato una tappa fondamentale del progresso, insomma, questo qua almeno fino, insomma, a prima della seconda guerra mondiale. Quindi, diciamo, neopositivismo, insomma, tutte queste correnti di studio. Gli studi degli etnoarcheologi e degli etnologi in generale sono stati sorprendenti, condotti su una serie di tribù, sia africane, insomma, che aborigene, insomma, della bibliografia abbastanza ampia in materia. Hanno Salins e Binford principalmente, per chi fosse interessato, hanno condotto, ripeto, a una sorpresa fondamentale. Le ore di lavoro medie durante tutto l'arco dell'anno di un cacciatore raccoglitore sono 4 ore giornaliere di media, che oggettivamente rispetto a quante erano 35 quelle che voleva Bertinotti tanti anni fa, ormai, insomma, cosa ne parla più, sono comunque pochissime. In gran parte della giornata dormo, spettacolare direi anche, visto che io sono un pigrone di assoluto. Ma quello che è bello è che quasi tutti gli etnologi sono concordi nel dire che non hanno nessuna preoccupazione per quello che riguarda il procacciamento di cibo, cioè il mondo, anche nelle condizioni più estreme. Binford ha studiato non le popolazioni del vicino Oriente, che per carità, insomma, ce le immagini. Ce ne immaginiamo se sei fortunatissimo, c'è il grano tipo selvatico, grazie che gli è andata bene. Ma ha studiato, è stato per un anno insieme agli Inuit del nord del Canada, quindi, insomma, la zona di Terranova, quella zona là, insomma, tra la Groenlandia, tipo, che è una zona un po' meno, diciamo, fortunata dal punto di vista, sicuramente, diciamo, dell'ecosistema, insomma, della biologia. Eppure non avevano nessun problema, nel senso, loro non avevano neanche nessuna remora morale a consumare, nel caso di una caccia fortunata, per esempio, di una situazione particolarmente favorevole, a consumare tutto quello che avevano, festeggiando abbondantemente, con una certa anche, come dire, voglia godereccia, e offrendo a chi non aveva cacciato quel giorno, perché comunque, come oggi è capitato a me, domani capitava a loro. Questo è abbastanza interessante, ovviamente incomprensibile. Gli etnologi erano là a dire: ma siete pazzi, seccatela questa carne, fatene qualcosa, tipo conservatela per domani che non avrete niente. La risposta era sempre: ma domani cacceremo di nuovo e saremo fortunati come oggi. Che è, insomma, una fiducia, tipo, anche, voglio dire, per me incomprensibile, non lo dico seriamente, nel senso che io sarei preoccupato, io sono uno preoccupatissimo, figura di come riuscirò io ad arrivare a stasera, non figuriamoci come devo fare a mangiarmi le foche, il grasso di foche, sarebbe stato terribile per me. Però è entusiasmante capire anche la loro semplicità anche nei riguardi, per esempio, della proprietà, no? incuriositi dagli attrezzi degli etnologi che gli etnologi portavano. Questi sono tutti racconti di prima mano, non sono storie che racconto perché ho sentito dire. Insomma, gli etnologi le hanno scritte, insomma, io devo dire mi fido anche, insomma, quindi sono racconti di prima mano, cioè di seconda mano, ecco, insomma, ma in buona fede. Abituati a crearsi da sé i loro strumenti, perché tutti erano capaci di costruire lo strumento che gli serviva. Scheggiare la selce è una delle cose più difficili che si possa immaginare, perché ci ho provato a farlo ed è estremo per quanto mi riguarda. Però è una cosa che si impara e che credo sia una delle conoscenze di base che viene trasmessa, anzi sicuramente così, di padre in figlio all'interno di queste strutture. Quindi chiedevano con ansia, questa è una cosa molto graziosa, chiedevano con ansia di avere, non so, gli orologi o magari qualcosa così, di metallo, eccetera. Dopo 10 minuti che ci giocavano lo abbandonavano per terra, perché comunque è incredibile questa cosa, no? Cioè, abituati anche all'idea che noi abbiamo di volere possedere degli oggetti, insomma, è una cosa che tutti proviamo, insomma, io non mi vergogno neanche tanto a dirlo, insomma, mi piace avere dei libri che mi piacciono, le altre cose, insomma, ognuno ha le sue passioni. Dico, loro dimostravano una totale noncuranza di quell'oggetto, non apprendendone minimamente proprio l'idea del valore. Quindi, insomma, c'è anche una questione, come dire, filosofica interessante di proprietà. No, la proprietà non è innata. Insomma, quindi, mi sembra una conclusione molto interessante da questo punto di vista. Dicevo, i cacciatori e i raccoglitori comunque decidono, e questa è una cosa molto importante, perché fino a questo punto sembra che ci siano due squadre, no? Ho fatto un po' il quadro, c'erano due squadre, no? Un derby, diciamo. Cioè, gli agricoltori a un certo punto prendono il potere, conquistano le terre migliori, cosa che è successa storicamente, confinano i cacciatori e raccoglitori su terreni difficilissimi, cosa che ci ha dato ancora di più l'impressione che i poverini stentassero, diciamo, tanto che quando li abbiamo trovati erano confinati a 3-4 deserti, poi non nell'800, nel 1800, insomma. Insomma, sembra che ci sia una partita. In realtà questa partita non c'è mai stata. Gli agricoltori e i cacciatori e i raccoglitori sono la stessa persona. Che è una cosa a cui, ovviamente, magari, non so, io devo dire che ci ho messo un po' ad arrivarci, nel senso che all'inizio anche io avevo parteggiato per i cacciatori e i raccoglitori. Cioè, mi piaceva pensare che ci fosse qualcuno che aveva perso, no? Per qualche motivo, tipo, un po' i perdenti. Io sono sempre stato dalla parte dei perdenti nella storia. E quindi comunque parteggiavo per loro, poverini, perché insomma erano stati. No, non esiste questa cosa. I cacciatori e i raccoglitori decidono di diventare agricoltori. Sono la stessa cosa. Non c'è nessun momento in cui, appunto, ripeto, ci sono questi due team che si scontrano. Ed è questo il motivo per cui, vabbè, per chi è interessato, lo dico solo en passant, non può esistere la teoria degli indoeuropei. Naturalmente maschilisti, perché ovviamente vabbè, la Gimbutas, io ce l'ho la Gimbutas, che è una studiosa femminista archeologa lituana, trapiantata americana, che lei appunto adorava questa Europa della grande dea. Non so per chi insomma ha seguito, cioè, insomma, in Europa a un certo punto c'è un culto di una divinità femminile, quella delle famose Venere primitive, queste statuette, che a un certo punto scompare, e lei lo ipotizza che siano stati questi indoeuropei pastori, come tutti i pastori ovviamente patrifocali, perché il ruolo del caprone, diciamo, nella realtà pastorale crea e ingenera una predominanza dell'elemento maschile in tutte le società pastorali. Insomma, a un certo punto questi indoeuropei invadono con una violenza incredibile tutta l'Europa e diventano i padroni assoluti dell'Europa in un attimo, tra l'altro facendo scomparire tutto quello che esiste prima. Questa cosa non esiste. Non esiste neanche da nessuna parte della Terra. Gli indoeuropei probabilmente erano in Europa già, tipo nel Paleolitico superiore, se non prima, e lo spostamento dal matrifocale al patrifocale deve trovare una spiegazione, diciamo, che sicuramente non posso dare io, cioè, nel senso, ci potrei provare, ma insomma non credo che mi verrebbe bene. Però non esiste questa cosa, insomma, di popoli invasori che arrivano e distruggono cacciatori e raccoglitori in un attimo, facendoli sparire, tipo diventando pastori o agricoltori, insomma, è una stupidaggine. Queste due squadre non ci sono, ripeto, quindi a me è venuto il dubbio di capire come mai è successa questa cosa, perché insomma non è possibile spiegarlo con problemi quindi razziali, tra virgolette, perché le razze non esistono. Questa è una cosa, diciamo, a cui ormai i genetisti sono arrivati con una certa sicurezza. Quindi non c'è una razza, un'etnia, diciamo, chiamiamola più carinamente, agricola, che sopraffa un'etnia di cacciatori e raccoglitori. Non esiste niente di tutto questo. L'uomo, naturalmente, a un certo punto della sua vita, o per imitazione, o per convincimento, o per quello che io ipotizzo, una naturale propensione di specie, e qui poi mi vengo a spiegare, decide di scegliere la via dell'agricoltura. Perché lo fa? Secondo me è una cosa abbastanza semplice. L'uomo di per sé ha puntato nella sua evoluzione proprio fisica su un organo, il cervello. È l'organo che spreca di più per quanto riguarda il metabolismo fisico, circa l'80% delle nostre risorse. Infatti, quando insomma, l'organo più protetto, non a caso insomma, la peluria che ricopre la testa serve proprio a mantenere la temperatura per evitare che il calore, insomma, le temperature esterne ne impediscano le funzioni naturali. E il cervello è un organo che rappresenta al massimo grado l'adattabilità della specie, perché non è un strumento monofunzionale, cioè non è un artiglio che funziona in un modo, dico. Colpisce la preda, ferisce, lacera e la uccide. Quella è un'arma evolutiva, chiaramente, che funziona in un solo modo. Il cervello funziona in mille modi. È il jolly, no? È come quando uno. Io da piccolo ci pensavo sempre, perché sono sempre stato un po' strano da piccolo. Pensavo, se a me mi capitasse, tipo, che il genio della lampada mi chiede, cioè, se potessi chiedere, tipo, a qualcuno di avere un desiderio, il mio desiderio sarebbe quello di poter chiedere desideri. Cioè, è ovvio, scusate, cioè, per me è stato immediato pensarlo. Dico, così, è fatto, cioè, non ne ho tre, ne ho 1 milione, perché ne devo avere tre, scusate, sono scemo, dico, no. Quindi, l'uomo ha fatto semplicemente questa scelta biologica, sì, è giusto, biologica, evolutiva, non so se ha fatto una scelta, ma comunque, poi c'è chi, insomma, ha le sue idee, insomma, dal punto di vista darwiniano, ha fatto una scelta, diciamo, evolutiva, biologica, e il risultato è quello dell'adattabilità, cioè, il cervello umano funziona così. Funziona che è lo strumento per fare tutto il resto, per fare tutto proprio, cioè serve proprio a questo, serve a costruire tipo le pietre, serve tipo a scalare gli alberi, serve a scappare dagli animali, serve a creare strategie per uccidere altri animali e oggettivamente funziona alla grande, cioè nel senso che dal punto di vista evolutivo è decisamente la mossa vincente. È la mossa vincente se non fosse che si lega a un punto nodale, fondamentale della questione, cioè che la massima adattabilità dell'uomo a tutte le situazioni lo porta ad accettare anche delle situazioni che dal punto di vista evolutivo sono molto redditizie e quindi ne fanno un animale perfettamente adatto, ma dal punto di vista invece di una cosa che probabilmente all'epoca non era tanto importante, cioè la condizione di vita. Benessere, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, non è tanto bello. Cioè, adattarsi a fare gli agricoltori, che è una vita veramente faticosa, non c'è un giorno che Dio manda sulla terra in cui uno se ne può stare a casa, a godersi tipo, la pace e la frescura della propria veranda, perché i campi si riempiono d'erbacce, perché bisogna tipo, ovviamente controllare che le piogge non facciano danni e tutt'altro. L'uomo si adatta a questa situazione. Perché sceglie questa strada evolutiva? È una strada a questo punto non più biologica ma sociale, questo va detto, perché a un certo punto l'evoluzione biologica, per quanto noi ne sappiamo, si ferma. Sì, al momento noi non siamo in grado tipo, di discutere di evoluzione biologica dopo sì, qualcosa meno di 1 milione di anni fa, quindi da un bel po' si è fermata per quello che ne sappiamo noi. Quindi l'uomo si adatta a una situazione oggettivamente, per quello che ne possiamo capire noi, peggiore per alcuni aspetti della precedente, cioè quella dei cacciatori e raccoglitori, e comunque foriera di una serie di cose terribili. L'agricoltura, l'abbiamo detto, porta le malattie, via in diretta, porta la guerra, porta appunto, la nascita di l'aumento di una mortalità, porta a una serie di cose terribili, nonché alla città, inquinamento, poi noi insomma possiamo aggiungere una serie di cose, io non mi faccio nessuna remora ad aggiungere anche una serie di cose moderne, porta all'alienazione, senso marxiano, porta a un sacco di problemi. Questo direi che, diciamo, a questo punto, io ho fatto un riassunto forse un po' troppo veloce, spero di essere stato, cioè ho fatto un paio di milioni di anni, diciamo, in 10 minuti, spero di essere stato anche chiaro, però insomma, questa è una situazione esplosiva, perché comunque. Per quanto l'uomo sia in grado di adattarsi a questa situazione e di riuscire molto bene, penso ai finanzieri, ai grandi capitani di industria, che evidentemente si adattano a queste situazioni molto bene, ma penso che ognuno di noi potrebbe farlo, senza nessuna difficoltà. Io non penso che a questo punto ci sia un problema di capacità. Le capacità sono fuori discussione, le abbiamo dimostrate, come specie, ripeto, che è una cosa che l'uomo non si vuole mai dare, no? L'uomo è al di fuori della questione della specie, no? Non esiste l'etologia dell'uomo. Perché noi siamo diversi dagli animali, insomma, quindi è giusto che dobbiamo essere anche superiori. Invece non è così, non siamo superiori, abbiamo un comportamento di specie, e questo comportamento di specie ha dimostrato che siamo dei grandissimi capitani d'industria. Sappiamo dirigere benissimo le banche svizzere, per esempio, che è una cosa che uno non direbbe mai. Il problema è che molti, molti, moltissimi, penso che quasi tutti siano d'accordo sul fatto che c'è qualcosa che non va. Comunque. E questa, come dire, presa di coscienza, che è una cosa, ripeto, che con l'evoluzione sociale ha molto a che fare, di meno con quella biologica, ma insomma ha molto a che fare con l'evoluzione sociale, questa presa di coscienza ci pone davanti al fatto di dover trovare una soluzione. Io non sono un primitivista, lo dico subito, cioè nel senso Zerzan lo leggo, mi piace, eccetera, eccetera, ma non penso che noi domani potremo, tipo, trasferirci in una campagna nel Montana tutti quanti, tra l'altro sarebbe difficile. Abbandonare i nostri computer e cacciare con l'arco le frecce, le marmotte, poverine, tra l'altro. Magari c'è anche qualche vegetariano ormai, quindi insomma sarebbe molto difficile doverlo costringere, diciamo, cioè vuol dire l'evoluzione dell'uomo non può essere cancellata con un colpo di spugna e dire ok, abbiamo scherzato. Adesso l'evoluzione sociale, ripeto, adesso bisogna tornare indietro. E quindi il libro, e io, diciamo, in qualità di autore del libro, propone una soluzione che punta sull'adattabilità, ovviamente, cioè punta su quello che ha dimostrato essere il punto di forza. Ovviamente è una soluzione, diciamo così, se vogliamo chiamarla utopista, da socialismo utopista, diciamo, nel senso da Proudhon, da questi qua, da Fourier, insomma, quindi non so che utilizzo possiate farne, nel senso non credo sia un manuale, diciamo, per domani, per riuscire a cambiare il mondo, no? Però è importante che in una prospettiva come quella di questo pamphlet, che è una prospettiva millenaria, ci sia, secondo me, una conclusione radicata nel presente, perché questo libro, adesso voi magari vi siete spaventati per tutto quello che vi ho detto, ma non è un saggio di archeologia o di etnoarcheologia, ma neanche per sbaglio. Cioè, tenta di sì, che per gran parte tipo delle sue pagine, di spiegare, a spiegare brutto, presentare, forse è meglio, non lo so, manco io, vabbè, comunque, insomma, di dire un minimo. Quello che è successo tipo durante questo, ovviamente sempre prendendo per buono quello, come dire, il mio punto di vista, insomma, questo purtroppo il relativismo mi porta a dover accettare. Però a un certo punto propone, tipo, perché ripeto, si tratta di una cosa che ha un ancoraggio sulla realtà serio, propone tipo una soluzione. La soluzione, ripeto, de deve puntare su quell'elemento che abbiamo. Sulla strada che abbiamo fatto, sulle cose di cui ci siamo resi conto tutti quanti che non vadano bene, e deve anche fare i conti sul fatto che il male nel mondo ormai esiste. Cioè, se i cacciatori e i raccoglitori non lo conoscevano, io non lo so, devo dirvi la verità, io penso che lo conoscessero, dico, anche loro, però dico, oggi esiste. E scusate la terminologia biblica, magari a qualcuno darà fastidio, ma dico il male, dico, non penso al diavolo, penso a tutto quello di brutto che c'è, diciamo, al mondo, lo riassumo con una parola, diciamo, perché comunque magari ognuno ha le sue bestie nere, chi è che preferisce, tipo, non lo so, le multinazionali, qualcuno preferisce Bush, tipo, Berlusconi, insomma, ognuno ha il suo male, o quelli dell'altra parte, insomma, non me ne frega niente. Non è quello il mio problema, insomma, non voglio dire che il problema sta in un punto o in un altro, quello che è sicuro è che c'è qualcosa che non va. La soluzione c'è, voi ve la leggete, io non ve la dico, ovviamente. Più che altro perché penso sia meglio costruito, come dire, l'impianto del libro sia più lineare arrivarci, diciamo, leggendolo, che non da questa discussione di 15 minuti, cioè, sarà ormai mezz'ora, temo, abbastanza non lineare, volutamente non lineare, nel senso io ho proceduto molto, nonostante abbia uno schema perfettamente costruito, ho proceduto molto, diciamo, saltando, dicendo quello che mi veniva in mente, perché penso che sia più interessante per chi ascolta. Seguire tipo anche un rivolo piuttosto che il flusso centrale della discussione, però insomma c'è una parvenza anche di soluzione, insomma non è un libro nichilista, non vuole essere, non è un libro ottimista, diciamo che è un libro situazionista, mi piace molto questa frase, quindi la dirò, perché insomma la cosa più importante è sempre creare situazioni come quella che stiamo creando noi adesso e come quelle che propone il volume nel suo finale. È un volume anche molto divertente, nel senso che cioè, almeno secondo me, scusate, io non dovrei parlare, in realtà dovrebbe parlare qualcun altro, però insomma, siccome alla fine sono sia l'editore che l'autore, però insomma, Non è un volume falloso, insomma, nonostante gli argomenti possano sembrare pesanti, è un po' magari fastidioso, è un volume molto interessante, secondo me, anche perché è frutto di una serie di letture che ci stanno dietro, che sono tipo veramente di decennale esperienza, condensata in 48 pagine, insomma, un bignamino della un bignami dell'evoluzione. Vabbè, io ho detto quasi tutto quello che dovevo dire, non so se voi dovete aggiungere qualcosa, qualcuno ha da fare delle domande senza nessun tipo di remore o vergogna, anche cose minimamente collegate a quello che abbiamo detto, approfondite. Io sono anche, insomma, un archeologo, quindi insomma, mi fregio del titolo, no? Nel senso che se c'è qualche cosa di tecnico che volete sapere, volentieri ne possiamo parlare. Se no, io vi ringrazio per essere intervenuti, ovviamente. Vi saluto. Noi domani saremo a Firenze alla Fiera dell'Editoria Anarchica. Non credo che nessuno di voi ci sarà, però insomma, è bello anche che facciamo questo primo tour e questo primo viaggio. Venendo, diciamo, su al nord, che per noi è un posto, in Italia, che per noi è un posto lontano, lontanissimo. Va bene, saluti a tutti, grazie.